Fifth Avenue. In diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dal Core chiacchierano con voi di curiosità al femminile, attualità, stile, arte, libri e cucina, con tanti ospiti, a Mantova e oltre. Fifth Avenue attraversa con loro la quinta strada.
Dei più grandi successi di Edith Piaf, rientriamo in studio e abbiamo scelto proprio questo brano per ricordarla.
Per ricordarla, perché l'11 ottobre del 63 morì a Parigi, appunto, una delle cantanti francesi più famose nel mondo, un'interprete straordinaria che ha avuto una vita di grandi successi, ma una vita a livello personale molto tormentata. Noi la ricordiamo con questo brano, perché questo è stato l'ultimo brano che lei comunque ha cantato e si è data alle scene, perché era già malata e non l'ha scritto lei, ma un compositore francese glielo sottopose e lei disse: questa è la mia vita, e quindi l'ha voluta cantare nonostante tutte le sue difficoltà fisiche. E vi consigliamo anche di andare a vedere il bellissimo film con Marion Cotillard, La Vie Rose, che le è anche l'Oscar come miglior attrice protagonista, perché lì potrete capire tutta una vita incredibile sotto molti punti di vista, e anche apprezzare, capire il senso anche delle sue canzoni.
Ecco, Edith morì a Grasse la notte del 10 ottobre. Il suo desiderio però era quello di morire a Parigi, così nella notte il suo ultimo marito la riportò a Parigi, e la mattina dell'11 ottobre venne annunciata la sua scomparsa. Quindi ecco, diciamo che è morta un po' in due giorni diversi, ma anche per questo ci sono a 10-11 ottobre, a volte si dicono le due date.
Esatto.
Proprio per questo, suo desiderio, sì. Ecco, di rimanere a Parigi. Niente, è una grande,
che
va ricordata.
Anche se sento proprio sottofondo questa canzone, ho il brivido, perché
sì,
è una delle canzoni più belle della storia della musica.
Assolutamente sì. Bentornati su Fifth Avenue, sono le 18.08, ci addentriamo in questa seconda ora di notizie, di intrattenimento, di curiosità e di nostra compagnia. Ecco, salutiamo tutti quelli che ci stanno seguendo in FM sui 103.2 e quelli che invece lo fanno grazie alla nostra piattaforma web radiobase.eu in streaming. Parliamo, come vi abbiamo annunciato prima, di un'iniziativa importante del FAI, Fondo Ambiente Italiano, che torna con la sua FAI Marathon, questa volta domenica 18 ottobre, con tante iniziative in tutto lo stivale naturalmente, ma anche a Mantova. E per parlare di quello che accadrà a Mantova e di quello che possiamo vedere grazie al FAI, anche luoghi che purtroppo sono aperti pochissimi giorni all'anno, forse solo uno,
forse solo in questa
occasione, abbiamo nostro ospite Anna Maria Petrobelli, che è presidente della delegazione mantovana del FAI.
Sarei veramente capodelegazione.
Capodelegazione, si dice capodelegazione.
Capodelegazione, perché il FAI ha delegazioni in tutta Italia.
Sì.
E però il presidente sono solo quelli regionali.
Ah, ok, ecco, sì, ecco, c'è una gerarchia.
Io sarei ripresa da qualche mio collega. Per
capo
me
delegazione.
Questo non ha senso, vuol dire essere una volontaria che insieme al gruppo di volontari lavora e ha delle idee e generosamente per tanti anni si occupa di aperture, di eventi.
E di occasioni preziose,
sì,
in modo che tanti occhi possano vedere ciò che abbiamo. Cosa sarà aperto a Mantova durante questa FAI Marathon?
Allora, domenica prossima abbiamo il Palazzo Andreasi, che si trova in via Cavour, numero, non so se può importare, comunque il numero 79, ed è proprio di fronte alla Torre della Gabbia. il portone è lì, il palazzo è un palazzo che è nato ancora alla fine del 1400, ha avuto una storia molto importante con il matrimonio, insomma, di Gerolamo Andreasi con Ippolita Gonzaga, che era del ramo di Novellara, e quindi c'è stata una ricca decorazione voluta da Gerolamo proprio per esaltare questo matrimonio. È un palazzo però che è di grandissima importanza. Noi apriamo quello che possiamo aprire, quindi apriamo il lato dove c'è questo bellissimo scalone, che è solo una porzione di tutto il palazzo, perché il palazzo ha avuto diverse edificazioni, quindi è sull'angolo, diciamo, dei portici dei mercanti, perché questi erano dei ricchi proprietari terrieri che però avevano acquistato una porzione dei portici, che erano le botteghe dei benedettini, che poi vengono nel 1400 vengono edificate questi portici, e quindi c'è un palazzo, un primo palazzo che viene addossato all'Università dei Mercanti, quel palazzetto un po' più basso che dà sulla piazza Broletto, che ancora oggi ha un po' di affresco, si vede un pochino, e quella era la Camera di Commercio di allora, insomma, che aveva avuto le basi ancora nel 1200. E poi da lì il palazzo viene edificato sull'angolo, c'è una seconda porzione, è quella che noi apriamo, però è molto importante perché all'interno c'è questo scalone settecentesco e poi sopra c'è un grande salone che è stato proprio voluto ancora da Gerolamo. E poi camere intorno che sono di affreschi attribuiti, ma credo proprio che sia vera questa attribuzione, a Lorenzo Leonbruno.
Sì, insomma, una bella occasione, perché solo per il FAI è aperto questo,
sì, è
questo
solo,
palazzo.
Sì, solo per questa domenica, ecco. Perché le aperture d'autunno hanno questo nome FAI Marathon, ma in realtà non è che si corre, insomma, si cammina in percorsi di città. Io quest'anno con i miei consiglieri, delegati, così, abbiamo pensato di fare un percorso in città, perché in ottobre andare fuori poteva essere una bella giornata, poteva essere anche un rischio,
certo.
Quindi abbiamo pensato di fare così, poi vedremo, ecco, poi vi spiego magari che cosa ancora facciamo vedere,
certo,
perché
sì.
No, comunque sugli Andreasi avrei per molte cose da dire, ma non so il tempo che abbiamo.
Il tempo è un po' tiranno, quindi facciamo una carrellata, così diamo tante informazioni ai nostri,
sì,
ascoltatori.
Allora, poi in fondo alla via, sempre via Cavour, sì, al numero 17, no scusate, 13, ho sbagliato, ecco lì c'è Palazzo Barbetta, che però in realtà quando è nato si chiamava Reale Albergo, era una costruzione, proprio era un albergo di grande importanza, e il conte Carlo d'Arco, scusate ho sbagliato, il conte Carlo Canossa, sì, d'Arco un po' più in là, ecco, su quell'angolo lì aveva dei rustici, erano tutte proprietà sue, e ha pensato, visto che l'impero di Maria Teresa e poi anche del figlio Giuseppe II volevano fare un grosso evento a Mantova, perché in una gran bella posizione rispetto all'Europa, rispetto all'Italia, e quindi hanno creato questa grande fiera universale, voleva dire che è una fiera internazionale,
ma una specie di Expo,
sì,
di allora,
sì,
praticamente,
sì, perché potevano arrivare tutti gli industriali, tutti i grandi inventori, sono stati presentati per 10 anni dei grandi brevetti, che quindi Mantova per 10 anni, dal 1770 praticamente all'89, per circa 15 anni, dal 79 proprio c'è stata la grande fiera che è iniziata, poi c'è stata una preparazione, quindi anche il conte d'Arco ha cominciato a costruire fino all'89, purtroppo 1789 è stata la rivoluzione francese e molte case regnanti hanno avuto grandi difficoltà politiche, e quindi questa fiera, che era veramente importantissima, si è fermata. L'albergo reale quindi ha avuto un periodo molto importante, perché al primo piano, insomma, è molto bello da vedere come facciata, insomma, però è bello anche l'ingresso, l'atrio, e poi la parte proprio del cortile e del giardino, perché poi arrivavano personaggi di grande importanza, quindi al piano superiore, cioè al piano nobile, quello sull'altezza del Poggiolo che c'è vedendo dalla strada, ecco lì c'erano le stanze che servivano per gli ospiti per essere intrattenuti di sera, quindi c'era il bar, c'era la sala biliardo, un grandissimo salone per le feste, per i grandi banchetti che quindi si sono svolti specialmente l'ultimo anno nel 1776, c'è stato proprio l'arrivo di Giuseppe II, l'imperatore, poi l'arciduca, poi è arrivato l'arciduca di Toscana e poi anche il re di Napoli Ferdinando, quindi proprio erano tutti alla ricerca di grandi idee. Re Ferdinando era anche un grande imprenditore di tessuti, quindi veniva proprio per capire cosa c'era di nuovo, perché avrebbe voluto investire ancora.
Ecco, è interessante scoprire il ruolo che Mantova aveva a quell'epoca, perché adesso ci lamentiamo tanto che non succede niente, siamo un po' così esclusi da certi grandi eventi, ma in realtà
all'epoca
eravamo molto considerati e conosciuti.
Sì, è vero, quindi sull'intenzione insomma dell'intero Asburgo siamo stati molto apprezzati come città e anche come laboriosità della città.
Certo. Poi altre due sono, velocemente le riassumiamo: Palazzo Valenti Gonzaga e le antiche edicole dei giornali.
Ecco, l'edicola è vicina lì a Palazzo, esatto, diciamo l'ex Albergo Reale. Ecco, è un'edicola ancora fine 800 che il FAI di Mantova, la delegazione, ha acquistato.
Da tempo, infatti.
Sì, è da tempo, e noi però dobbiamo tenerla in ordine, l'abbiamo anche restaurata un po' di anni fa, perché è di un materiale molto delicato, è tutto metallo, legno, stucco, e quindi insomma ogni tanto bisogna, e adesso è abbastanza ben anche tenuta in ordine, ormai i giornali lì non si possono più vendere, abbiamo vicino anche una grossa libreria.
Quindi però una maratona, in realtà è una bella passeggiata, perché cioè idealmente c'è un percorso che è proprio molto vicino, i luoghi sono molto vicini gli uni agli altri.
Noi abbiamo disegnato una mappa, quando verranno a Palazzo Andrasi gliela daremo,
ecco,
in modo che poi tutti possono decidere se seguire il percorso.
Ah, quindi possono costruire loro
e andare avanti e indietro secondo cosa vogliono fare.
Ingresso libero a tutti i luoghi?
Sì,
per tutto il giorno.
Certo, naturalmente noi chiediamo un piccolo obolo che poi va, naturalmente lo spediamo tutto e va a Milano e poi va a Roma, perché noi abbiamo
per sostenere le attività
tanti, soprattutto tanti beni.
Per chiudere, credo sia importante ricordare anche quanti siete, da quante persone è composta la delegazione anche di Mantova e quante persone impegna?
Dunque, la delegazione di Mantova, noi abbiamo una decina di volontari che si occupano sia dell'amministrazione finanziaria, e io faccio capo di quelli, e poi anche del gruppo dei volontari che lavorano per tenere aperto i beni, per fare degli eventi, e soprattutto adesso proprio in occasione della FAI Marathon, presenteremo il gruppo dei giovani.
Bene, quindi arrivano nuove leve.
Sono una decina di giovani molto molto bravi che mi hanno dato una grandissima mano.
Bene, siamo contenti, anche perché insomma,
se qualcuno volesse venire,
noi li invitiamo, già dai nostri microfoni possiamo dirlo, e possiamo dire anche che sul sito che potete trovare potete sostenere il FAI e anche iscrivervi.
Sì, potete iscrivervi. Adesso durante quella giornata lì c'è una grossa novità, veramente anche dell'anno scorso, però se uno si iscrive per la prima volta, oppure se si rinnova, se la tessera alla scadenza di quel giorno lì del 18 di ottobre, ha una novità che paga 10 euro di meno, quindi c'è proprio
una promozione,
sì, proprio per questa, ma non è perché siamo alla fine dell'anno, perché tanto va da un anno all'altro secondo la data di iscrizione.
Benissimo,
sono stata chiara,
ma assolutamente
cristallina.
allora noi vi invitiamo, appunto,
certo, appuntamento a domenica 18 ottobre. Mi raccomando, godetevi la nostra città, quello che offre, e soprattutto andiamo a scoprire una storia che altrimenti sarebbe un po' sepolta.
Facciamo una bella maratona camminata e sosteniamo il FAI.
A posto.
Sì, siamo a posto. Noi ringraziamo la nostra ospite che è stata bravissima, ci ha raccontato tante cose, e diamo l'appuntamento al 18 ottobre.
Assolutamente sì.
Avenue. E per chiudere questa nostra incursione sui beni e le bellezze di Mantova e sulla Fai Marathon, vi ricordiamo 18 ottobre, dobbiamo dire che
domenica, quindi nel cuore della Fai Marathon, a Linea Verde, che è il programma che tutti conoscete,
sì,
Rai 1, potete gustarvi tutte le domeniche in giro per l'Italia, questa volta ci sarà una parentesi importante dedicata a Mantova, in particolare alla ceramica Polirone, su Po a Borgoforte, dove Anna Maria Petrobelli, che è stata ospite, nostra ospite oggi, capodelegazione del Fai di Mantova, racconterà proprio uno di questi palazzi che verrà aperto durante la giornata del FAI e tante curiosità, insomma, sulla storia.
Se non riuscite a partecipare, guardate Linea Verde, oppure guardate Linea Verde e poi uscite di casa e partecipate alla FAI Marathon.
Vi ricordiamo ovviamente che il FAI si occupa di queste aperture in autunno e in primavera, e offline, adesso fuori dai microfoni, abbiamo già saputo delle cose importanti che riguardano l'appuntamento di marzo, che sarà il 19 e il 20, quindi insomma rimanete sintonizzati perché faremo un altro approfondimento su altre aperture importantissime per la città
quindi
di Mantova.
Quindi segnate già
solo
queste date in rosso a marzo, poi noi faremo una bella puntatona dedicata alla primavera con il FAI.
Grazie a tutti voi per continuate a seguirci, e ringraziamo di nuovo Anna Maria Petrobelli che ci ha raccontato molte cose interessanti. Rimanete lì perché c'è un attimo di pubblicità e torniamo tra poco.
Radio Base Break.
Ritrovare ogni mattina l'armonia del proprio corpo è una grande sfida. Oggi dormire bene è importante.
Centro del Riposo. Materassi e cuscini che rispettano i migliori standard qualitativi.
Ecologici, traspiranti, di lunga durata.
Per il vostro benessere, letti imbottiti su misura e reti meccanizzate singole e matrimoniali a presidio medico. Esclusivisti prodotti Chiar di Luna e Sogno Veneto.
Centro del Riposo. Via Dugoni 19, Mantova. Telefono 0376 32 92 59.
Siamo presenti alla Fiera di Avviso Vialone Nano dall'1 al 18 ottobre a Mantova, presso Piazzale Levoni, zona parcheggio favorita.
C'era una volta un mondo incantato dove i bimbi giocavano e crescevano insieme. Oggi quel mondo esiste ancora. Venite a scoprirlo con i vostri piccoli. È il Loghino delle Fate, asilo nido e baby parking aperto tutto l'anno dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.30. E il sabato mattina su richiesta. Troverete massima flessibilità di orario e di frequenza. Il Loghino delle Fate è a Goito, in strada Marengo 3C. Per info 347 78 43 299.
Pareri distorti.
Pareri distorti.
90 secondi per capire qualcosa assieme ogni giorno alle 9 e 19.30. Vi aspetto su Radio Base, ovviamente.
Ciao Luca, come va il lavoro?
Bene, con i veicoli commerciali Citroën ho più spazio di carico, sono più agile e quindi lavoro meglio.
Grande, ma perché alzi la voce?
Perché da quando c'è Citroën nella mia impresa ho aumentato i volumi!
Facile aumentare il volume del tuo business con la gamma dei veicoli commerciali Citroën. A ottobre con nuovo leasing Pro TAN 1,99% e con il 50% di sconto su tutte le opzioni. Info su citroen.it.
Auto Elite.
Citroën.
Unica concessionaria Citroën per Mantova e provincia. Via Vienna 2, zona Gombetto. Porto Mantovano.
La pubblicità di Radio Base è da sempre un sicuro punto di riferimento per chi vuole farsi conoscere o ricordare. Telefona allo 0376 38 09 49.
I know I have to go.
Radio Base a Mantova 103.2.
Fifth Avenue, in diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dalcore chiacchierano con voi di curiosità al femminile. Fifth Avenue, attraversa con loro la quinta strada.
I guess for now you've got the last laugh.
I'm sorry if I seem uninterested, though I'm not.
Somewhere.
TV with my beanie low. Yo, I'll be over here.
E torniamo in studio. Ehi, ma che base rock!
Ma quando arriviamo a quest'ora, Marco ci mette delle chitarrate.
Non capivo questa base rock, ho detto, ma non si, mi sembrava la canzone. Abbiamo appena ascoltato Here di Alessia Cara, a me piace moltissimo.
Diciamo, perché la è un po' Natale Scout. Ci ha portato questa chicca, è stata brava, bravissima.
Sì, ecco, e vi ricordiamo che le nostre playlist sono tutte comode comode sotto alle puntate che potete riascoltarvi sul nostro sito, quindi vi potete poi con calma scaricare. Cercare le canzoni che non scaricare, no, noi non siamo, siamo anche
no,
per
no,
le ascoltate
no,
su Spotify, su iTunes, le comprate, sostenete la musica, ecco, all'ascolto, se c'è qualche casa di produzione
salutiamo
e salutiamo e mandateci i CD e... Bene, allora, a parte la musica, continuiamo con la nostra chiacchiera. Abbiamo mezz'ora, se ce la possiamo fare.
Ma sì, noi ce la facciamo sempre. Arriviamo con l'acqua alla gola, ma ce la facciamo sempre.
Ce la facciamo sempre, allora abbiamo più notizie.
Sì.
Cosa dici? Parliamo della vita da corriere, che assolutamente, secondo me, non ci si addice neanche un po', o personalmente a me, a te, nel senso che, insomma, oppure la storia dei detenuti?
Della vita da corriere,
vita da corriere.
Sì, come abbiamo parlato di fai girare per le città,
ecco.
Camminare, bicicletta. Allora, questo giovanissimo ragazzo, Andrea Marina, di 26 anni, ogni giorno, weekend esclusi, trasporta con la sua bici lungo un paio di metri, munita di un cassone fino a 50 kg di pacchi e buste varie. Stiamo parlando di un Pony Express, perché questo è in realtà, che però invece del motorino, del furgone, del fiorino, usa la bicicletta.
Esatto.
E gira per le vie di Torino, tra l'altro con un'abilità straordinaria, perché voi immaginate una bicicletta che traina un cassone con dentro un sacco di pacchi, pacchetti, fino ad arrivare appunto a 50 kg, insomma è tanto, oltre al peso della bicicletta.
Quella carta pesa tanto.
Sì, ma poi con qualsiasi tempo, temperatura, infatti quando noi abbiamo preso questa storia da un articolo della Stampa, quando il giornalista lo ha intervistato, lo ha seguito e c'è questo aneddoto che poi era una giornata come oggi, pioveva, che Dio la mandava, come si suol dire, e tutti e due sono caduti perché anche il giornalista ha provato questa esperienza. Noi non lo facciamo ovviamente, siamo sedute belle comode davanti ai nostri microfoni, però apprezziamo molto questa storia perché effettivamente, guardando i risultati, adesso Vale tu ce li racconti, è surclassa di molto quello che è il trasporto su quattro ruote in termini di efficienza.
Sì. Sì, allora è uno di 5 ciclisti che sono messi a disposizione del Corriere TNT. 5 ore di lavoro, in meno di 5 ore, ha consegnato 51 pacchi, 3 entro le 10 come da contratto, 29 entro mezzogiorno e 19 nel pomeriggio, percorrendo quasi 30 chilometri. Praticamente in realtà riesce a consegnare, a trasportare più pacchi di un furgone.
Sì.
Quindi quello che dicevi tu adesso, che sembra quasi impossibile, ma le due gambe, il fisico atletico di un uomo che è in grado anche di destreggiarsi nel traffico cittadino in modo molto più agevole, perché obiettivamente al di là del cassone e della forza fisica si riesce a, rispettando naturalmente semafori e tutto, immagino, spero che non sia il classico Pony Express.
Allora, i semafori sì, diciamo il senso della viabilità,
il senso di marcia
no, e anche magari le ZTL ovviamente, perché lui ci può andare come quando vuole,
ecco, sì.
E questo
ZTL sì, gli è anche concesso, l'importante è che insomma questo non si schianti, lo farà anche un po' nella sicurezza. Andrea si è mangiato un panino al prosciutto,
sì,
a pranzo, cioè,
un succo di frutta,
bisogna stare un po' leggeri perché recuperare la sera
energia.
Esatto. Consegna mediamente 60 pacchi percorrendo 40-50 km tra le 9 e le 12, tra le 14 e le 16, quindi alla faccia di chi sta al computer tutto il giorno e io sono nel club e non si muove, questo
esatto.
Invece fa dei gran chilometri, tra l'altro esce alle 8.45 prima di iniziare alle 9, insomma, il suo turno, ma ha 2 km e mezzo per arrivare in centro, comunque,
sì.
E inizia iniziare naturalmente
il suo tour quotidiano, il suo giro quotidiano. E quindi insomma lui già per recarsi, come dire, sul luogo del lavoro deve fare 2,5 chilometri, poi sale sui pedali. E una cosa molto carina che tra l'altro leggevo, quando si deve fermare ovviamente per consegnare, ogni tanto fa stretching, quindi butta il piede sul sellino perché ovviamente i muscoli si raffreddano e quindi tra una corsa e l'altra deve fare stretching.
E quindi la pioggia dell'altro giorno, racconta sulla stampa, ha alzato del 100% le difficoltà, eppure sono più sorrisi che lo accolgono che le maledizioni. Vedere un ragazzo che spinge un carretto evidentemente pesante sotto la pioggia battente suscita simpatia. Sorride la commessa del supermarket che deve vendergli solo 3 fette di prosciutto, per il portiere dell'assicurazione, la commessa che lo trova al negozio, eccetera. Quindi insomma, in realtà poi anche una figura che dal punto di vista sociale culturale fa anche un po'.
Sì, lo aspettano. Poi insomma il suo preferito è quello che quando citofono dice: aspetti, scendo io, così gli evita la rampa.
Esatto. Mi ricordo a questo proposito quando io ho lavorato un mese a Stoccolma l'anno scorso, e nel posto in cui ero consegnavano quasi regolarmente insomma la posta e alcuni pacchi, e in effetti là è abbastanza la norma. Non erano caricati così tanto, devo dire, perché non c'erano biciclette cariche di così tanto materiale, però erano iperattrezzati, tutti bardati per ogni evenienza, quindi ovviamente non esiste il brutto e il cattivo tempo, perché la posta e i pacchi vanno consegnati indipendentemente dalle condizioni atmosferiche, anche se sei in bici.
Certo.
Ed è molto la norma nei paesi del nord, in effetti. Prima abbiamo parlato di Amsterdam, i ragazzi giovani che fanno questo mestiere e che veramente insomma non conoscono fatica fisica e si fanno delle grandi pedalate per consegnare.
Anche perché tutto questo succede a Torino, che non è proprio una città piccolina,
no,
sono molto vicino Mantova,
esatto.
E lì invece ci sono delle belle distanze, quindi insomma se andrete a Torino e vedrete sfrecciare questo Pony Express su 2 ruote, saprete che si chiama Andrea, fategli un saluto, magari
salutate,
allungategli un panino,
però non chiedetegli passaggio come
no. Non fate biking, perché in quel caso lo si può fare.
Rimanete con noi, Shut Up and Dance, What's the Moon.
Just
Radio Base, break. Radio Base, a Mantova, 103.2.
Fifth Avenue, attraversa con loro la quinta strada.
E dai! E così, così, l'ultimo quarto d'ora un po' di...
È un colpo
così.
Di coda.
Un colpo di coda.
Vabbè. Sì, il colpo di coda è il nostro... Con la nostra famiglia, sì.
Allora, abbiamo ancora qualche cosa che vogliamo condividere con voi.
Sì.
In particolare, allora, sono stati assegnati i premi del Wildlife Photographer of the Year, ovvero il concorso di fotografia di natura più importante al mondo. Viene organizzato dal 1964 dalla BBC e dal 1984 in collaborazione con il Natural History Museum di Londra.
Ogni anno attira un numero enorme di fotografi e all'edizione di quest'anno, la 51esima appunto, sono arrivate, pensate, 42.000 fotografie naturalistiche, che sono tantissime, da ben 96 paesi. 17 le categorie premiate e tra queste mammiferi, acqua, bianco e nero e fotostorie.
Il primo premio, questa è la cosa, insomma, pazzesca, perché noi ovviamente purtroppo non possiamo condividere con voi una foto.
Sì,
però vi consigliamo di andare a cercare, esatto, sul web, visto che è notizia, insomma, di queste ore, quindi è molto fresca, la trovate, mettete Wildlife Photographer of the Year, e il primo premio è andato ad un fotografo canadese non professionista che si chiama Don Kutoski. Giapponese, Kutoski. Il suo scatto si intitola Tale of Two Foxes, storia di due volpi, mostra la brutale lotta per la sopravvivenza catturata nel parco nazionale di Wapushk nelle praterie canadesi. Una volpe rossa tiene tra le sue fauci una volpe artica appena uccisa, quindi si vede proprio è uno scatto meraviglioso, sì, anche per l'espressione che ha questa volpe, con i colori tipici della volpe, che tiene appunto per le fauci, insomma si vede ovviamente il sangue sul manto bianco di questa volpe invece delle nevi, e ovviamente c'è una lotta alla sopravvivenza anche tra la stessa specie, insomma,
sì, infatti è una foto
esemplare della stessa specie,
incredibile, perché insomma anche la posizione stessa della volpe dominante, sì, chiamiamola così, sembra quasi fatta d'arte, studiata d'arte, con delle linee pazzesche. Un'altra foto bellissima è una farfalla dentro praticamente quasi congelata in questo ghiaccio che sembra quasi un pizzo, un ricamo, insomma ci sono delle
foto, tra l'altro di un italiano, sì, perché si chiama Ugo Mellone ed è la categoria invertebrati. Ovviamente, essendo un concorso dedicato alla natura, ci sono più categorie a seconda, ovvio, del tipo di animale o di ambiente che è stato fotografato. A selezionarle una giuria internazionale di esperti, il premio principale della categoria giovani è stato assegnato ad un 14enne ceco che si chiama Andrei Pelanek. La foto si chiama Fighting Roofs e ritrae due uccelli combattenti sulla penisola norvegese di Barents.
Bellissimo,
insomma, è una gallery meravigliosa.
Sì, anche questo scatto tête à tête in California, uno scoiattolo e un gabbiano che si guardano in bianco e nero. Insomma, ci sono delle foto bellissime.
Personalmente le foto degli animali quando fatte nel loro habitat, sì, sono meravigliose. Credo che io le ritengo tra le più belle.
Insomma, noi vi invitiamo ovviamente a vederle, ce ne sono tante, sono praticamente 28, insomma, quelle che vengono qua riportate, e anche in questo caso fateci sapere, perché insomma, noi abbiamo le nostre preferenze, ma ovviamente poi aspettiamo anche la vostra opinione.
Esatto. Adesso ci ascoltiamo Mary J. Blige con Family Affair, torniamo tra poco con un'ultima notizia, insomma così, ecco, i saluti finali. Ma in realtà abbiamo ancora un quarto d'ora, dai. Un'altra notizia forse?
Sì.
Due, tre. Ma proviamo.
Ma a fra poco.
Just get it, drunk upon it, drunk upon it, dance so we got y'all moving, now you're more drama in our life. Let the three track pump and everybody's jumping. Go ahead and twist your back and get your body bumping. I told you leave your situations out the door. So grab somebody and get your half on the
con Mary J. Blige e continuiamo. Vero che abbiamo ballato un pochino, sì.
Un pochino, e insomma, se il nostro regista mi alza il microfono. Ciao Marco! Ma ci sta, mancano pochi minuti alla fine di questa nostra puntata.
E sarebbe carino parlare col microfono
acceso. Adesso facciamo un riposino.
Apriamolo questo microfono.
Perché lui sapeva già che non avrei detto nulla di intelligente, questa è la verità. È andato sul sicuro.
Va
sì,
bene.
Abbiamo ballato e devo dire che è stata un po' una puntata frullatoria, perché abbiamo parlato di tantissime cose, tutte diverse, come sì, nel nostro stile. E ci teniamo per ultimo una notizia che parla di un dibattito e ci ha fatto discutere, quindi ha assolto il suo ruolo. E tra l'altro è una prassi, adesso vi spiegheremo meglio, che in Italia non è molto conosciuta e molto famosa, mentre negli Stati Uniti le gare di dibattito sono molto molto famose.
Anche cinematograficamente qualche volta,
sì,
proposto,
è vero, l'abbiamo visto.
Sì.
Questa è la storia dei detenuti che hanno battuto la squadra di dibattito di Harvard, niente po' di
quindi
meno.
Quindi mica i primi tre, ecco.
Mica quelli della Cinciana.
Con tutto il rispetto per la
Cinciana. Ciao amici della Cinciana. Però, insomma, tra l'altro questi di Harvard alla fine fanno anche delle competizioni, ci sono delle vere e proprie gare, quindi è come
e
dire...
loro erano i campioni del mondo.
Brava, sono proprio i campioni del mondo. E questi che tra l'altro hanno sulle spalle, poi insomma approfondiremo, delle pene non proprio leggere, una, due di omicidio e un'altra di aggressione, ecco, hanno appunto fatto... come dire, l'exploit è la squadra proprio più scacciona che in realtà ha vinto, sì. Tra l'altro sorprendendo la squadra di Harvard, che non ha saputo controbattere a un certo punto.
Sì, esatto. Era composta da studenti ventenni, i detenuti Carl Snyder, condannato per omicidio, ecco, e Juan Tatro, condannato per aggressione, e Carlos Polanco, in prigione per omicidio. Ecco. Tutti intorno ai 30 anni, tra i 20 e i 30 anni. Il dibattito si è sviluppato sulla possibilità che le scuole pubbliche americane rifiutino le richieste di ammissione di bambini entrati illegalmente nel paese. Alla squadra della Bard era stato assegnato il compito di difendere questa prerogativa.
E loro...
c'è comunque un tema di partenza,
sì.
Il dibattito si svolge su un tema di partenza su cui, diciamo, bisogna argomentare.
Esatto, danno un tema e poi affidano anche le varie posizioni, quindi la posizione pro e la posizione contro. In questo caso, insomma, i detenuti della squadra della Bard hanno un po' stravolto le regole, nel senso che hanno ribaltato la loro posizione, cioè loro dovevano difendere il no, cioè non garantiamo loro questa possibilità, e hanno detto, beh, allora, se noi facciamo questo, se il governo americano non dà loro questa possibilità ai bambini immigrati, magari è il modo per far capire alle associazioni che si occupano di immigrazione che possono creare e dare delle strutture più confacenti ai bisogni di questi ragazzi. E quelli di Harvard si sono guardati e hanno detto... cioè loro non si aspettavano assolutamente che potessero fare questo ragionamento, ed è ancora più sorprendente la loro vittoria perché non hanno a disposizione gli strumenti che tutti gli altri hanno,
ovviamente.
Cioè una connessione internet, la possibilità appunto di accedere ad un computer, e anche quando loro richiedono articoli di giornale, libri, testi per poter studiare, passano molti giorni prima che la direzione del carcere possa dare loro il nulla osta. Quindi
sì,
insomma, a quasi dell'incredibile.
Quasi dell'incredibile, tanto che la stessa squadra di Harvard, dopo la vittoria, ha scritto di essere orgogliosa di aver perso contro la squadra della Bard. Quindi hanno anche capito e hanno riconosciuto la superiorità a livello di argomentazione e di cultura, strettamente sulla, e anche in qualche modo di intelligenza, perché hanno comunque applicato a quel tema anche un loro modo di vedere le cose che ha un po' stravolto. Un po' come succede, mi viene il parallelismo con i film, perché in effetti i dialoghi magari più riusciti sono spesso quelli dove viene stravolta, no? O viene, c'è un po' di colpo di scena, sì, anche per chi ascolta. Allo stesso modo succede qua. C'è da dire anche che queste competizioni iniziano anche già dall'età delle medie, sì, perché i bambini, i ragazzini vengono da subito abituati a confrontarsi. Secondo me è un buonissimo modo per crescere e per sviluppare delle proprie opinioni e argomentarle,
sì,
non solo dire io penso così o penso A o penso B, senza però avere dei motivi veri, ecco. Spesso non si segue la massa, ma si ragiona con gli altri sul perché una cosa fa bene o male.
Sì, anche perché queste squadre di dibattito, cioè questa pratica, va a colpire molte abilità, quindi la capacità di creare una squadra, relazionarsi con questa squadra,
esatto,
di applicare anche un discorso logico nel creare una ringa vera e propria,
sì,
e poi abitua anche i ragazzini a parlare in pubblico,
esatto,
che è una cosa insomma fondamentale che soprattutto in questo momento serve tantissimo.
Esatto, attualmente 20 persone fanno parte della squadra di dibattito della Bard, che esiste dalla primavera del 2014, ha disputato 4 gare, quindi comunque è relativamente giovane, non ha esperienza di Harvard, insomma, e vincendo anche contro la squadra dell'Accademia Militare di West Point e contro l'Università del Vermont, insomma, vorrei dire, ecco,
io mi astengo dal commentare, però, ecco,
insomma, tanto di cappello, ecco,
sì,
e questo significa
possibile
anche che macchiarsi di certi, questo non per giustificare naturalmente i motivi per cui loro sono in galera o stanno scontando la loro pena o sono stati condannati, però significa che poi possibilità magari di recupero sotto altri punti di vista e altri aspetti dell'individuo ci sono, anche
sì,
dando questi momenti di riscatto.
Insomma, tanto di cappello a loro che permettono a questi detenuti
di gareggiare
con gli incravattati di Harvard
e di vincere tutto il possibile. Chi è?
che mi ricordi non si senta nome, e la paura poi diventa amore.
Sì, c'è la nostra decisione. Allora, parti. Insomma, dobbiamo aspettare che il buon Cesare finisca la
canzone.
Ciao Cesare. E niente, no, vedendo che insomma da Düsseldorf ci amano tantissimo, noi cercavamo qualche notizia di scoop da Düsseldorf, ma in questo momento non ce ne sono.
No, però magari ci prepariamo per settimana prossima.
Però ci prepariamo, speriamo succeda qualcosa di interessante, sì, positivo possibilmente, insomma, gli auguriamo, cioè, ecco.
No, cerchiamo una bella notizia per Düsseldorf, da Düsseldorf, con Düsseldorf, che salutiamo caramente.
Intanto però quello che abbiamo trovato è che finalmente è collegata con un aereo che parte da Malpensa, quindi esatto. Se volete andare a Düsseldorf noi facciamo,
forse ci andremo noi ai mercatini di Natale.
Il marketing allora sono le 19.01, vi dobbiamo assolutamente salutare, sì, perché stiamo sforando,
siamo in ritardo.
Allora grazie a Benedetta Cantoni e Anna Maria Petrovelli per quello che ci hanno raccontato sul domenica 18 con le Five Marathon e il meraviglioso mondo del patchwork.
Esatto, grazie a tutti voi che ci avete seguito in questa super puntata. L'appuntamento ovviamente è per settimana prossima, ma se vi siete persi la puntata, vi siete collegati solo adesso, da stasera a domani potrete riascoltarci con la nostra playlist. Grazie a Marco Camilli alla regia, grazie alla mia fantastica sfavillante Valeria dal Core.
Grazie alla scoppiettante Sarica Donna, ogni volta un appellativo diverso ce lo possiamo fare.
Sì, sì.
Ad aprire l'altro cani e usarli tutti.
Grazie a tutti.
Grazie a voi.
Fifth Avenue, in diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria dal Core chiacchierano con voi di curiosità al femminile, attualità, stile, arte, libri e cucina, con tanti ospiti, a Mantova e oltre. Fifth Avenue attraversa con loro la Quinta Strada.